alle 12.07 dunque cominciamo questo spazio cinese, queste pillole cinesi. Abbiamo già il nostro corrispondente in diretta from il sud di Shanghai, come ci teneva a precisare, anzi alla Venezia cinese, così almeno l'ha chiamata. Il buongiorno, anzi buon pomeriggio a te innanzitutto.
Buongiorno a voi.
E buongiorno a noi, visto che qui è praticamente quasi l'ora di pranzo. Allora, l'altra volta abbiamo cominciato così un racconto, raccontando un po' come sta avvenendo la ricostruzione di Pechino, ma poi abbiamo anche raccontato alcune delle contraddizioni che poi caratterizzano un paese che è comunque abbastanza indecifrabile per noi, mentalità occidentale o italiana.
Sì, oggi, visto che, come ho anticipato prima di andare in linea, non ho potuto prepararmi, diciamo, più di tanto a causa di impegni improvvisi durante la settimana, affronterei la questione della cosiddetta pressione, non in termine meteorologica o medica, diciamo, ma quanto perché chiacchierando con un qualsiasi cinese, soprattutto nelle grandi città, ovviamente come al solito la premessa è necessaria, la parola che sicuramente verrà più volte ripetuta dai cinesi è proprio quella di pressione, nel senso di sentirsi pressato da tutta una serie di esigenze che vanno dalla pressione familiare, dalla pressione sul luogo del lavoro, dalla pressione del costruirsi relazioni nel momento in cui ci si sposa, c'è la pressione per comprare la casa, tutto questo genere, diciamo, di come si può dire, una forma anche di controllo sociale che potremmo definire più intima, che è dovuta proprio alla tradizione, alla relazione sociale tra le persone, che porta appunto a questo concetto di sentirsi costantemente sotto pressione. In primo luogo, ovviamente, sono i soldi.
Strano,
soprattutto a Shanghai, sì, soprattutto a Shanghai, ma in altre, ma quasi tutte le grandi città della Cina, make money, diciamo, è un po' l'imperativo di quasi tutti i giovani cinesi, un po' perché ovviamente il paese continua a crescere, ma si vedono all'orizzonte possibilità di crescere, vuoi l'inflazione e vuoi anche probabile down dopo le Olimpiadi cinesi, e quindi nell'operazione, come loro ripetono spesso, di costruzione di questa grande classe media che stanno tentando di fare qua in Cina, un po' tutti pensano di dover raccogliere gli ultimi spizzichi, gli ultimi pezzi di torta, e quindi si stanno tutti ovviamente muovendo solo ed esclusivamente in funzione del denaro. Inoltre è anche vero che senza denaro qui è molto difficile sopravvivere. Da un punto di vista dell'esperienza, esempio personale, vi posso garantire che le prime 4-5 domande che si hanno, che vengono effettuate da un cinese nel momento in cui si conosce appunto una persona, ripeto, Shanghai o Pechino, è: che lavoro fai, quanto guadagni, hai una casa, hai una macchina.
Che un po' anche, però non è neanche troppo diverso di quelle che poi sono magari le abitudini in ambienti sociali anche abbastanza vicini a noi.
Sì, diciamo che forse sono tutta una serie di status symbol che magari da noi sono ormai superati, per dire, no? Cioè la macchina non costituisce più, ce l'hai o non ce l'hai, non è che sia poi una cosa per la quale qualcuno ti può o meno diventare amico. Invece qua la macchina è ancora uno status sociale abbastanza ambito. Tieni presente che poi macchine sotto i 10 metri non le prendono. Quindi, cioè, le piccole non ci sono qua.
Penso che cioè, proprio l'idea del piccolo che è completamente diversa dalla nostra.
Sì, esatto. Poi per dire, ho conosciuto un po' alcune coppie che si stanno per sposare, e io il fatto di aver superato i 30 e non avere né intenzione né avere ancora convogliato a nozze costituisce uno scandalo incomprensibile per molti di loro. Loro invece si stanno per sposare, il grave problema è quello che senza praticamente, loro non concepiscono affittare ad esempio una casa, devono per forza comprarla, e in alcuni casi non avendo i soldi se li fanno prestare dai genitori, e poi praticamente ci sono tutta una serie di storie di tragedie familiari, di soldi non restituiti, di relazioni che vengono spezzate, di deliri familiari, eccetera. Tanto per capire, diciamo, l'ambiente nel quale un ragazzo di 25 anni si ritrova nel momento in cui decide di sposarsi. Affittare una casa significa perdere la faccia per lo più, quindi devono comprarla. Il governo ogni giorno manda via SMS oppure via televisione oppure sui giornali l'invito a investire soldi nel mercato in borsa. Poi ovviamente però il mercato della borsa qua in Cina è molto particolare, perché se non fai parte di agenzie o non hai relazioni con esponenti del governo non sai i rumor, e quindi più delle volte perdi completamente tutti i soldi. Da cui ne discende un'ulteriore caratteristica un po' della società cinese, che forse è uno degli aspetti più coperti dal governo, che riguarda i suicidi proprio dovuti appunto alla pressione derivante dalla necessità di fare soldi in qualsiasi modo.
No, la pressione,
io
appunto,
ho un ritorno che sì, mi dà un, cioè non,
vabbè, scusami, stavo pensando al fatto, appunto, come è difficile, ma comunque in un paese che si è ritrovato negli ultimi 10 anni, soprattutto per le nuove generazioni che si ritrovano nell'arco di 10 anni a passare da una realtà, da uno status completamente differente da questo, appunto proiettato nel turbo capitalismo cinese, credo che sia abbastanza alienante. Poi in un paese dove comunque già la concorrenza è di per sé dalla nascita, visto che si parla di più di 1 miliardo di persone.
Esatto. Esatto, in più adesso cominciano ad esserci, mentre magari ancora 10 anni fa nei confronti degli occidentali, gli occidentali venivano considerati quasi sempre molto ricchi e quindi c'era una sorta di ammirazione e repulsione, no? Contemporaneamente. Adesso ovviamente ci sono tanti cinesi che sono molto più ricchi degli occidentali ricchi, e quindi naturalmente il sogno, diciamo, di diventare ricco è un sogno che sembra abbastanza alla portata di mano, anche perché molta della gente svolta in maniera anche tutto sommato molto simile a quella, al modo in cui talvolta si può svoltare anche in Europa. Per dire, ci sono alcune storie interessanti, come quello che ha creato il sito che ricerca praticamente offerte di lavoro e è diventato miliardario in 3 mesi, oppure un altro che ha fatto affari costruendo praticamente cessi e si è comprato anche una Ferrari, nel senso proprio la Ferrari di Barrichello, che ha vinto a Shanghai il primo Gran Premio. Quindi
mi fa ridere, perché appunto compare proprio l'auto che ha vinto il Gran Premio.
Sì, non la Ferrari. Tenete presente tra l'altro che la Ferrari qua, io non sono particolarmente esperto di macchine, tanto più di Ferrari, però una Ferrari che costa 1,5 milioni di euro in Italia, qua costa 3 milioni. No, e c'è anche un paese in cui si vendono più Ferrari.
Appunto, è quello che volevo aggiungere. Cioè, la Ferrari è ancora aperta proprio come fabbrica, grazie alla Cina, che ancora garantisce un numero di vendite abbastanza forte e considerevole, altrimenti non se ne parlerebbe. Invece, la domanda che volevo fare, magari, appunto, so benissimo che c'è stato parecchio da fare, che ho avuto parecchio da fare in questi giorni, però sono arrivate alcune notizie di queste operazioni antiterrorismo da parte del governo cinese. Ovviamente, quando si parla di operazioni antiterrorismo, non tutti magari sanno che esiste una zona della Cina dove c'è una presenza musulmana, appunto musulmani cinesi. E parliamo,
sono, appunto, tra l'altro, sono i miei preferiti in assoluto, perché sono i cosiddetti uiguri.
Sì, gli uiguri. In questi giorni alcune operazioni di polizia volte a sgominare, almeno queste erano le agenzie che arrivavano qui in Occidente, qui in Europa, appunto, volte a sgominare possibili tentativi di attentati. Parliamo degli uiguri, una popolazione oltretutto poverissima che si trova proprio all'estremità della Cina. E poi volevamo capire cosa c'era poi in realtà, al di là della propaganda che uno si aspetta e sa e conosce, però sì, parliamo appunto di una popolazione che già di per sé è abbastanza schiacciata e discriminata in Cina.
Sì, abbastanza schiacciata, discriminata, e oggettivamente anche i cinesi dicono che, mentre sul Tibet il discorso è molto più articolato, per quanto riguarda invece lo Xinjiang, che è questa regione nord-ovest della Cina, li considerano, i cinesi stessi li considerano più turchi, diciamo, che cinesi, non solo perché sono arabi praticamente la lingua e sono anche musulmani da un punto di vista religioso, ma proprio anche somaticamente sono diversi. E quindi diciamo che il governo usa proprio gli uiguri di solito per le mansioni, quelle più che sfruttano maggiormente le persone, e inoltre li utilizza mandandoli in giro per il mondo, dove la Cina sta via via colonizzando. Per dire, in Africa sono tantissimi gli uiguri che vengono mandati in Africa. All'interno del territorio cinese, molto più che il Tibet, uiguri è uguale a terrorismo, e questo sarebbe molto interessante discuterlo con chi in Italia, senza sapere probabilmente né A né B rispetto al Tibet, urla Free Tibet, e invece gli uiguri sono comunque terroristi.
Sì,
quando invece,
ecco,
insomma, bene o male,
allora, in realtà,
parla sempre di regioni che vorrebbero autonomia, eccetera eccetera.
Qui parliamo comunque parliamo, tanto per dare qualche cifra per renderci conto, parliamo di una popolazione che si parla di 7 milioni e rotti in un paese come la Cina, come praticamente parliamo proprio di una minima parte di cinesi, appunto 7 milioni, sì, visto quanti sono in Cina.
Assolutamente, e diciamo che ogni volta che si parla in Cina di pericolo terrorista, per dire, anche in questo anno che ha anticipato le Olimpiadi, ogni operazione antiterrorismo eccetera era sempre concentrata su gruppi uiguri, dei quali secondo il governo cinese esisterebbero alcune fazioni che sarebbero diretta emanazione di Al-Qaeda. E quindi ovviamente poi la propaganda in questo caso è molto forte, infatti proprio in questi giorni si sono ricordati tutti i tentativi, ovviamente così come li descrive il governo cinese, che avrebbero messo in atto gruppi terroristici uiguri contro le Olimpiadi. È anche vero che esiste comunque una frizione abbastanza forte, tant'è vero che un anno fa uno uiguro proprio per le celebrazioni, diciamo vicino alle celebrazioni di piazza Tiananmen, tirò una molotov contro il ritratto di Mao in piazza Tiananmen.
E questo immaginiamo, no, abbia in un modo o nell'altro anche alimentato nuovamente poi quelle che sono appunto le fantasie del governo cinese. Appunto l'altro giorno c'è stata un'operazione che parla di più di 80 attivisti musulmani, questo è quello che riportano le agenzie di stampa, però parliamo di una popolazione che negli ultimi mesi, soprattutto in quest'ultimo 2008, è stata piuttosto repressa, non che non lo fosse già di suo, perché già i primi appelli contro la discriminazione degli uiguri risalgono a più di 10-15 anni fa, dunque una situazione abbastanza drammatica da sempre in Cina per questa
etnia. Sì, anche perché rispetto ad altri, per dire, popoli che hanno lo stesso identico, sono magari nella stessa identica situazione, non godono più di tanto del favore dei media, semplicemente, ecco, perché quando si parla di uiguri tutti danno per scontato che comunque si tratti di terroristi, senza porsi ulteriori problemi.
E dunque anche la Cina, la sua guerra al terrorismo interna e musulmani anch'essi, anche se poi parliamo appunto di una popolazione che è turcofona, appunto che si trova nel nord-ovest della Cina, di 7 milioni di abitanti. Senti, andiamo verso la chiusura di questa chiacchierata. Altre curiosità che arrivano in questo periodo per preolimpionico, visto che non manca molto, mancano pochissime settimane. No. Se non sbaglio, tre settimane inizia, due settimane e mezza, sì. Una cosa del genere.
Sì. Guarda, parlando di pressione, prima mi veniva in mente poi anche la sua declinazione sportiva, diciamo, se voglio, visto che l'altra volta abbiamo chiuso con i numeri e la maledizione delle Olimpiadi, magari chiudiamo anche qui con qualcosa di più divertente. Cioè ci sono praticamente gli atleti cinesi che anche loro vivono sotto una pressione tremenda, tant'è che il campione cinese, per dire, quello che ha vinto anche l'oro la scorsa Olimpiade dei 110 metri ostacoli, Yu Xian, e anche è stato primo anche ai mondiali di Osaka, il suo allenatore ha detto che se non vince a Pechino non è nessuno.
No, no, mi fa ridere proprio quella che è il modo appunto abbastanza drastico.
Dorme quest'uomo, che tra l'altro è il marito ideale delle cinesi, un testimonial di 500 marche straniere cinesi qua, cioè praticamente è un eroe che se vincerà a Pechino avrà fatto il suo, se non vince sarà sbeffeggiato probabilmente da ogni uomo e donna che incontrerà per la strada.
Sarà l'ultimo tra gli ultimi, anche dopo gli auguri. No, però tra l'altro un personaggio che ha una storia sportiva abbastanza singolare, perché si sa, sono anni che si conosce la sua bravura, la sua velocità, ma è stato abbastanza costruito proprio in laboratorio. La Cina ci tiene molto, non soltanto a rappresentarsi attraverso queste Olimpiadi, ma anche a vincerle, un po' come da mentalità, anche giustamente, la mentalità sportiva, ma ci tengono particolarmente a vincere queste Olimpiadi.
Tra l'altro stanno uscendo una marea di articoli, anche stranieri, che cercano di trovare le previsioni per queste Olimpiadi, e l'ultimo prevede 88 medaglie per la Cina e 87 per gli Stati Uniti, quindi il clamoroso sorpasso, diciamo, in casa da parte della Cina sugli Stati Uniti.
Tra l'altro pare che dopo le chiacchiere di questi mesi, pare che poi invece a Pechino ci andranno un po' tutti. Ci andrà George W. Bush, Berlusconi pure, anche se nessuno gliel'ha chiesto, ha detto che andrà a Pechino, e penso che ci andranno praticamente tutti poi a prostrarsi a quella che è la locomotiva appunto economica di questo mondo, e soprattutto a quelli che anche a quest'ultimo vertice del G8 in Giappone, pur non partecipando, poi hanno determinato in un modo o negli altri l'esito, anzi l'hanno più o meno dichiarato inutile, come sempre. Visto che, dimmi.
No, niente.
Visto che qualsiasi decisione presa in questo ultimo G8, poi decisione, cioè, fa abbastanza ridere, però qualsiasi manovra che hanno detto di voler prendere, poi sistematicamente dovevano passare poi attraverso la Cina e l'India, che sono i due grandi esclusi tra gli otto, ma sono poi coloro che trascinano tutti quanti gli otto. Questo è un po' come è stata la risoluzione di dimezzare i cosiddetti gas entro il 2050, ma Cina e India già hanno detto che spernacchiano e che non gli interessa.
Esatto.
Non gli interessa quello che si è deciso al nord del Giappone, a Sapporo. Senti, ma andiamo verso la conclusione, vuoi aggiungere altro?
No, guarda che vado, che mi stanno reclamando. Sì. Così.
Senti, salutami quell'altro che è anche un'altra, è una voce saluto abbastanza conosciuta qui sugli 87.9. Noi ci sentiamo
sabato un po' più di cose meglio preparate, diciamo.
Oggi ci sentiamo assolutamente sabato prossimo alle ore 12, dunque un abbraccio
anche a voi.
A voi che state lì. Dai, a Shanghai, la Venezia cinese. Ciao.